Atlante, l'umano del gesto, Mimmo Cuticchio e Virgilio Sieni per la prima volta insieme da giovedì 28 a sabato 30 dicembre alle 21 a Cango in via Santa Maria a Firenze. Virgilio in collegamento telefonico con noi. Com'è stata questa collaborazione con Mimmo Cuticchio?
L'idea di tessere una relazione tra il corpo e tutto quello che è l'arte delle marionette e mi accompagna da molto tempo, per cui mi sono rivolto al maestro più importante. L'idea di trasfigurare il corpo, di informarlo di altri elementi che sono gli elementi della sospensione, della leggerezza, della verticalità, della gravità, di un'altra cosmologia di espressione e di emozione di questo palla alla marionetta, portandoci in un mondo che è un mondo parallelo ma necessario, appunto, necessario per abitare il nostro mondo.
Rivolgere l'attenzione all'ascolto del corpo diviene oggi un atto politico. Che cos'è per Virgilio Sieni il gesto?
Ma il gesto più che importante, il gesto ovviamente forma l'uomo, ci fa vivere nello spazio, ci fa ovviamente capire com'è lo spazio, non ci posiziona nello spazio, non è una dislocazione. Quindi il gesto ci dice tutto quello che è legato alla nostra capacità percettiva di comunicazione. Abbandonare il gesto, e per gesto intendo dire un qualcosa che forma l'uomo in tutte le sue declinazioni, non solo i gesti, come potrei dire, produttivi, quelli che poi diventano schematizzati e anche innati, l'alzarsi, il camminare, il prendere, rispondere ad un richiamo, ma anche gesti fondativi, cioè inginocchiarsi, abbracciare la persona, abbracciare un altro, avvicinarsi all'altro, trovare la maniera di camminare insieme. Tutti questi gesti ovviamente vanno sempre rinnovati e rigenerati in tutto quello che è la nostra mappatura, e l'abbandono di queste qualità che poi ci allontana ovviamente da un senso di vicinanza all'altro, di inclusione dell'altro, di appartenenza ad un qualcosa che ci comprende tutti. E in questo appunto il lavoro con la marionetta ci riporta a lavorare su un senso profondo dei gesti fondativi e anche dell'archeologia dell'uomo, ecco.
Un danzatore, tu, una marionetta o alcune marionette, questo me lo direi tu, manovrato diciamo dalla sensibilità e dalla bravura di Mimmo Cuticchio, ma ecco, qual è stata la prima emozione che tu hai provato nel momento in cui eri di fronte non a uno specchio ma a una marionetta?
Beh, l'emozione, se così si può dire, è stato un qualcosa di sovrumano, qualcosa che sta sopra di me. La marionetta rappresenta tutto quello che mi sembra di aver minimamente compreso rispetto al mito, rispetto ad una visione sublime, se non addirittura divina. La marionetta quindi sta oltre tutto quello che è il senso quasi, no, dell'umano, è talmente disumana appunto da informarci di tutti quelli che sono gli elementi della sospensione necessaria all'uomo. Quindi sono stato emozionato principalmente dalla maestria della marionetta che di fronte a me, anzi io di fronte a lei, cercava continuamente di rendermi inoperoso rispetto a tutte quelle che sono le mie abitudini e di aiutarmi invece ad intraprendere un viaggio, una strada diversa.
Maestro Mimmo Cuticchio, come si fa a trasmettere ad una marionetta quell'emotività che riesce sempre a sorprenderci e a farci restare a bocca aperta?
Il segreto dove sta? Sta nel tempo. Cioè, quando si dice col tempo, il tempo dà ragione alle cose. Cioè, oggi purtroppo noi in questo Novecento ci siamo fatto un'idea in Europa che il teatro delle marionette, dei burattini, dei fantocci, è un teatro per bambini, un po' ricreativo, un po' passatempo, il gioco dei bambini, eccetera. E in realtà, diciamo, è una crisi che c'è stata un po' in tutta Europa, devo dire, forse nei paesi dell'est un po' meno, nei paesi più avanzati, perché ci siamo dimenticati che la marionetta nasce con l'uomo, cioè sia le ombre che nella parte orientale, che la marionetta, la parte più occidentale, diciamo, sono i primi mezzi di comunicazione, la prima imitazione dell'uomo, la prima scrittura che l'uomo fa, quando ancora non si scrive, quando ci si confronta. Pensiamo al mito di Narciso che si guarda allo specchio e si scopre, o alla Medusa. Quindi la marionetta era il primo uomo che scriveva muovendo, prima magari facendolo con i graffiti, poi a seconda dove ci troviamo, poi finalmente a muoverla. Non ci dimentichiamo gli sciamani che con il loro bastone in testa avevano una testa scolpita di qualcuno, di qualcosa, di un mostro, di un demone. E quindi poi nascono i burattini a bastone, per esempio. E l'uomo primitivo che scopre nella parte orientale la sua stessa ombra, e da lì poi nasce il primo mezzo di comunicazione, che è portare l'ombra a farla vedere agli altri che non l'avevano ancora notato, cioè l'uomo non si era accorto nemmeno della sua stessa ombra. E quindi la marionetta per noi cos'è? La marionetta siamo noi, lo dice pure Pirandello, tutti pupi siamo alla fine. La marionetta siamo noi, e quindi solo che mentre noi dobbiamo imparare a muoverci, la marionetta ci mostra e ci fa vedere come lei si sa muovere meglio di noi, che ci hanno insegnato a camminare, a muoverci. La marionetta può fare qualcosa che l'uomo non riesce a fare, dei salti, per esempio, se noi vediamo i danzatori, no? I più bravi danzatori, ballerini, eccetera, che volano, hanno una certa altezza, mentre guarda caso attraverso i fili la marionetta può volare ancora più in alto.
Che tipo di interplay c'è stato fra lei e Virgilio Sieni?
Sono gli uomini che si vogliono incontrare, perché i poeti si possono incontrare, cioè Virgilio c'ha qualcosa dentro che la massa degli uomini non ha, forse ce l'ho anch'io, allora questi due, che io chiamerei anche due fanciulli, si incontrano. E questi due fanciulli conoscono il segreto del gioco, che è un gioco serio, e giocando mostrano agli adulti, che spesso guardano ma non vedono, diciamo qualcosa di estremamente interessante. Pensiamo ai francesi quando vengono da noi, dicono "Quand vous jouez", quando giocate, e allora guarda caso i francesi usano la parola corretta per dire quando giocate, perché poi alla fine è un gioco. Tutto ciò che facciamo, diciamo, se si fa sotto forma di gioco è serio. Il problema è quando vogliamo fare i seri e spesso non riusciamo nemmeno a convincere i bambini. Io e Sieni siamo due fanciulli che giocano a conoscersi e a incontrarsi.
Per essere artisti, per riuscire ad avere un approccio anche un pochino più profondo, bisogna comunque essere sempre in grado di sorprendersi e di emozionarci,
sorprenderci.
Ed emozionarci.
Assolutamente, perché credere all'utopia una volta sembrava una parola brutta o qualcosa di terribile. No, è quel sogno, diciamo, di cercare di capire se oltre la montagna c'è qualcosa. E poi quando finalmente ti avventuri e ci sali, là ti sorprendi qualsiasi cosa incontri, anche se incontri l'altro lato da questa stessa terra, magari c'è la stessa campagna, la stessa pietra, per esempio una sorpresa, perché prima non lo conoscevi, non lo sapevi, adesso lo sai e ti sorprendi. Ecco, questo è quello che l'uomo va perdendo, la capacità di sorprendersi, di guardare e cercare di vedere proprio oltre il significato stesso del paesaggio, cioè andare oltre, immaginare che dentro una campagna non c'è solo il verde che vediamo, ma ci sono altre vite che forse non vediamo perché dobbiamo avvicinarci di più, perché dobbiamo sederci sulla terra. Ecco, questa capacità di guardare e vedere, ripeto, questo purtroppo l'uomo va perdendo, adesso sempre di più siamo con i telefonini in mano, con i computer in mano, con le macchine fotografiche in mano, lo stesso matrimonio oggi, se non viene bene il film, se non si organizza prima una regia per riprendere il matrimonio è fallito. Cioè, io ho visto disperarsi mi hanno raccontato dei fotografi di disperazione perché il filmato non è venuto bene, perché dovevano rifare alcune scene, perché la pellicola non so che, e quindi il matrimonio non è più adesso il matrimonio, ma è il film. Ecco, questa incapacità di guardare ciò che il creato, cioè la bellezza che abbiamo attorno. Qualsiasi oggetto non è stato creato per essere un oggetto inutile. Qualsiasi cosa guardiamo e tocchiamo, se gli diamo il giusto significato, questo è vivo.